nostro Nauticast. Astronauticast, stagione 4/5, è una puntata interstagionale. Io sono Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios e torno ai microfoni da solo per presentare quella che è la prima puntata speciale della stagione. In realtà vi avevamo lasciato alla fine della scorsa stagione con delle promesse, vaghe promesse da marinaio o da astronauta di speciali estivi. In realtà promesse in parte mantenute, perché il più grande degli speciali estivi che ci eravamo promessi di fare era la copertura del lancio di STS-135. Questa ha avuto luogo regolarmente, è stato un grandissimo successo. Innanzitutto avevamo addirittura pubblico qui agli Astronautica Studios, pubblico in sala, pensate, non stavamo per portare fuori i computer perché non ci stava più nessuno, però ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo avuto soprattutto, quello che più conta, un pubblico online in diretta numerosissimo, abbiamo raggiunto i 500 ascoltatori, che è il massimo del canale, quindi devo supporre che qualcuno sia stato rimbalzato e saremmo stati un po' di più, soprattutto nel momento clou del lancio di STS-135, e questo ci ha fatto sicuramente molto molto piacere. Ma in più, alla fine della missione, praticamente senza premeditazione, senza pubblicità, abbiamo anche deciso di fare la copertura del rientro e del successivo atterraggio. Eravamo io e Marco ha guidato la regia in maniera sopraffina dagli Astronauticast Studios Remote di Erve, e abbiamo raccolto anche lì qualche 400-450 ascoltatori senza alcun tipo di promozione, senza alcun tipo di pubblicità. La cosa ci ha lusingato, sembra che ce la tiriamo un pochettino, ma lo raccontiamo semplicemente per condividerlo con voi. È stato stupendo e vi ringraziamo. Poi avevamo parlato proprio verso la fine dello speciale dedicato a Diego Urbina, che ci ha ascoltato durante tutta la scorsa stagione, perché riceveva le nostre puntate spezzettate in modo che potessero entrare nel sistema di trasmissione simulato che va verso la navicella su Marte che lui occupa. E in realtà non abbiamo messo in onda la cosa nell'estate, perché gli ascolti, i download anche delle ultime puntate erano drasticamente calati, perché insomma si va in vacanza e forse non era il momento più adatto, in quanto ci saremmo avremmo sacrificato una puntata così, così bella e interessante come l'intervista di Diego Urbina in un periodo di vacanze. Ma adesso che è arrivato l'autunno, anche se dal punto di vista climatico non sembra, dal punto di vista astronomico lo è, e anche dal punto di vista sanitario, cioè un raffreddore fortissimo, probabilmente questo traspare nella dizione del microfono, abbiamo deciso che era il momento di mandare in onda questa stupenda intervista che Diego ci ha dedicato. Chi è Diego Urbina dovreste saperlo, ne abbiamo parlato più volte nella scorsa stagione di Astronauticast. È uno dei partecipanti di Mars 500, un esperimento volto a simulare le condizioni di un viaggio verso Marte, quindi all'interno di una astronave simulata 6 persone partecipano come cavie umane a questo esperimento, che deve raccogliere dati sia di tipo medico, sia di tipo psicologico, sia di tipo logistico, tutte le difficoltà legate a un viaggio verso Marte. E Diego Urbina appunto fa da cavia e ci racconta dall'interno quello che sono le sue attività tutti i giorni. Le attività e le difficoltà che si trovano ad affrontare sono molteplici. Una delle cose simulate più curiosa è la il ritardo delle comunicazioni, perché anche la radio, che viaggia alla velocità della luce come è noto, impiega minuti se non decine di minuti a raggiungere Marte, e quindi anche una navicella che si trova in orbita intorno a Marte o comunque in avvicinamento, in allontanamento da Marte. Quindi anche questo dato, questa condizione è simulata molto bene dall'esperimento Mars 500, e quindi l'intervista a Diego Urbina non può che essere indifferita, perché è stata effettuata quando la missione simulata portava la navicella ad essere ancora molto lontana dalla Terra. Noi dunque abbiamo mandato le domande per forma scritta a Diego e lui ci ha mandato un file audio con le risposte pronto per essere montato all'interno del podcast. Lui ci parlava dall'interno dell'astronave simulata all'Institute of Biomedical Problems di Mosca, l'Accademia Russa delle Scienze, però voi immaginatevelo di ritorno da Marte all'interno di un'astronave interplanetaria, perché è sicuramente meglio. Dai, cominciamo con il salutare Diego e cominciamo con l'intervista.
Ciao, sono Diego Urbina dal simulatore Mars 500. Volevo innanzitutto salutare tutti gli ascoltatori di Astronauticast e soprattutto ringraziare Marco, Luigi, Ricky, Paolo e Michael che molto gentilmente mi fate arrivare le puntate del vostro podcast con grande precisione ogni settimana, quindi tante grazie. Adesso cercherò di rispondere alle vostre domande.
Grazie Diego. Allora, la prima domanda è: voi lì dentro fate degli esperimenti, c'è qualche esperimento che magari ha dato qualche risultato interessante o inaspettato, qualcosa che ti ha più degli altri interessato e colpito?
Uno degli esperimenti di cui sono responsabile è l'utilizzo della luce blu per simulare la luce del sole, visto che è stato determinato che la parte blu dello spettro solare è quella che si incarica di regolare il nostro orologio biologico, quindi utilizziamo la luce blu per simulare la luce del giorno. Questa luce blu l'utilizzeremo solo l'ultimo mese della missione, ma nel frattempo studiamo come varia il nostro ciclo giorno-notte, che io avrei pensato che sarebbe variato tantissimo. Bene, la sorpresa per me è stata che solo con un po' di disciplina, secondo me grazie alla mancanza di isolamento acustico tra le nostre cabine nel mattino, ci svegliamo facilissimo. Il nostro ciclo giorno-notte in media non diventa troppo sballato, quindi per il momento non abbiamo troppi problemi in questo senso per la mancanza di sole, quindi quello è stata una sorpresa per me.
Una cosa che colpisce di Mars 500 è l'isolamento, il fatto che voi siete lì dentro per 500 giorni. Come stai vivendo l'isolamento, l'impossibilità di contattare altre persone al di fuori dei tuoi compagni di equipaggio?
Senz'altro è molto difficile. Ad esempio, essendo insieme le stesse persone, un po' i temi di conversazione non dico che si esauriscono, ma si riducono col tempo. E a differenza della stazione spaziale, ci mancano le opportunità di vedere persone nuove, ad esempio con, che ne so, l'arrivo di una Soyuz, di un shuttle, o parlando con altre persone dal vivo via radio, che è molto diverso dal parlare da solo davanti a una videocamera, davanti a un computer, come faccio in questo momento. Comunque, anche se l'ambiente non è quello ideale, questi fattori non hanno creato problemi nel nostro lavoro, che continuiamo a fare come nei primi giorni.
Ci puoi descrivere la tua attività quotidiana, le tue giornate, come passano all'interno del simulatore?
Durante questa fase di Coast i giorni sono un po' più tranquilli, il carico lavorativo varia moltissimo, da pochi minuti di lavoro al giorno alle giornate molto impegnative, soprattutto a fine di inizio mese quando avvengono i campionamenti sperimentali con più frequenza. Dopo aver letto i libri di Arthur C. Clarke, ho visto che un po' questa fase è un po' come li dipinge lui, tipo nell'Odissea dello Spazio 2010, è molto simile, se lo leggete avrete un po' un'idea. Durante la permanenza su Marte e anche da qualche settimana prima siamo stati molto occupati, ma era molto bello perché i compiti erano molto diversi dal solito, un po' come un'oasi di attività diverse in mezzo a un deserto di attività più monotone.
Dai, diciamo la verità Diego, ti stai un pochino annoiando?
Non lo definirei come noia, perché abbiamo diverse cose da fare, tra il lavoro e anche molte attività nel tempo libero, abbiamo un sacco di libri che non riusciremo a leggere mai e non so, tipo 1500 o qui 1500 libri e film ne abbiamo un sacco, quindi non è noia, ma è un po' una voglia che succeda qualcosa di diverso. Ad esempio, può sembrare divertente, ma è bello quando, che ne so, si rompe qualcosa, perché dobbiamo sistemarla, ed è qualcosa di insolito. Non so se mi spiego. Le emergenze le abbiamo vissute un po' in quel modo. Quindi dopo che tutto è passato, queste emergenze hanno avuto un effetto molto, molto positivo su di noi.
Le cose che state imparando in questi giorni di isolamento serviranno poi direttamente un giorno in cui dovessimo intraprendere una missione vera verso Marte. Che consigli daresti all'equipaggio che intraprenderà quel viaggio e al controllo missione che li seguirà?
Vabbè, dal punto di vista personale, preparate bene il viaggio, parlate con gente che vi conosca bene, per prevedere quali sono le attività che magari più vi piacerebbe fare nel tempo libero. Fate loro una lista di cose che vi piacerebbe ricevere via mail e dove loro possono trovarle. È anche bello se magari vi fate un hard disk criptato di cui non sapete la chiave, ma magari qualcuno su Terra la sa, e magari quando non hai niente nuovo da fare, questa persona ti dà la chiave della scatola criptata dell'hard disk, e puoi ricevere nuove cose, ricevere nuovi film, nuovi libri, che ne so, lettere dalla famiglia, una cosa del genere. A controllo missione suggerirei di essere molto comunicativi, di evitare di fare tipo la scatola nera, cioè informare di tutto quanto accade sulla Terra e far partecipi alla crew nelle decisioni che si prendono, e anche fornire una persona di contatto con la crew che sia molto affidabile. Noi dell'ESA abbiamo una psicologa barra Capcom molto in gamba, quindi, e ne siamo molto contenti, quindi spero che il futuro loro avranno qualcosa del genere.
Diego, tu e Aleksandr Smolevski siete, almeno per adesso, i primi uomini ad aver camminato su Marte, almeno dal punto di vista simulato. Ci vuoi raccontare i tuoi primi passi, i primi momenti sulla superficie del pianeta rosso?
È stato il momento più bello della simulazione, secondo me. Penso anche abbia contribuito al modello della simulazione, almeno per i psicologi, perché c'è stata una grande varietà di emozioni in quel periodo. Abbiamo indossato una tuta Orlan E, che è stata creata per Mars 500 a partire della Orlan M, se non sbaglio. Hanno tolto i sistemi di supporto vitale autonomo, così l'hanno resa più leggera e hanno fatto sì che pesi quanto peserebbe la tuta completa su Marte. È stato abbastanza stancante, a differenza delle EVA sulla ISS, qui devi sederti e riposarti ogni tanto durante 10 minuti. Comunque eravamo così emozionati che ci riposavamo solo perché era sul programma, altrimenti avremmo continuato senza riposarci. Abbiamo raccolto campioni di roccia, sabbia, abbiamo utilizzato un trapano per penetrare una roccia gigante che era in mezzo alla stanza. Gli attrezzi, questo è bello, gli attrezzi erano quelli che avrebbero dovuto essere utilizzati nel programma lunare sovietico. Quindi questo è stato molto interessante. Vabbè, abbiamo fatto un totale di tre EVA, siamo rimasti su Marte per poco più di 2 settimane. È stato molto bello.
Quali sono gli aspetti più realistici della simulazione che state svolgendo?
L'isolamento, che è l'obiettivo principale di questa simulazione, penso sia molto realistico. Anche il layout del simulatore è proprio quello che uno potrebbe pensare, quello di una navicella che va verso Marte. La logistica degli approvvigionamenti è molto accurata, visto anche che le persone che l'hanno fatta, che hanno organizzato l'esperimento, hanno anche lavorato tanti anni nella stazione Mir, nella stazione spaziale internazionale, quindi è molto accurata. I vestiti, l'esercizio, praticamente tutto, tranne ovviamente per la gravità e la radiazione, che è impossibile simularle, e sono importanti comunque.
Al di là di questa intervista, il ritardo delle comunicazioni è un problema? È un qualcosa che vi ha messo in difficoltà?
Il ritardo è un po' un problema quando devi analizzare o riparare un guasto con l'aiuto di terra, o gestire qualche problema importante in tempo reale, ma per le operazioni normali non è un problema. Anche a meno che non devi gestire qualcosa di urgente, come ho detto, non fa differenza se per me, se hai un ritardo di 5 minuti versus un ritardo di 20 minuti. Per me è solo un disturbo per la necessità, per il bisogno psicologico di comunicare con qualcuno real time, sia con controllo missione, con la propria famiglia, ma per lavorare non è un problema. Quando non si tratta di situazioni urgenti.
Avete avuto qualche situazione imprevista? Qualcosa che non vi aspettavate?
Abbiamo avuto 2 simulazioni. Una di un guasto nel sistema dell'energia elettrica, che ci ha fatto stare per 24 ore senza sistema di supporto vitale. E anche non molto tempo fa, una tempesta solare che ha tagliato le comunicazioni. Erano delle situazioni complicate nel momento, ma le abbiamo affrontate con successo, anche perché, come ho detto, hanno fornito una situazione completamente nuova e alla fine, quando è già tutto passato, quello che è successo è che queste situazioni ci hanno unito di più come gruppo.
Se ci dovesse ripetere l'esperienza di Mars 500, cosa vorresti aggiungere o togliere per rendere la cosa ancora più realistica?
Secondo me il passo successivo dopo Mars 500 è prendere questa esperienza di Mars 500 e portarla sulla Stazione Spaziale Internazionale in qualche modo, anche per periodi ridotti all'inizio. Avere un delay in comunicazione, utilizzare un po' il sistema che abbiamo utilizzato qui anche per l'organizzazione del giorno, il programma del giorno, che qui è abbastanza flessibile a differenza della Stazione Spaziale Internazionale. Di questo, di portare Mars 500 sulla ISS, se ne è già parlato anche nei meeting tra le agenzie, quindi speriamo che sia quella la prossima tappa nell'evoluzione di Mars 500.
Twitter è uno dei canali principali con il quale tu riesci a parlare con l'esterno, e in particolare a rivolgerti agli appassionati, a chi sta seguendo la missione dal punto di vista del grande pubblico. Ma è una cosa che era già prevista dall'inizio? È una cosa che ti sei inventato un po' tu? E poi, siccome sei l'unico dell'equipaggio che twitta, volevamo sapere se gli altri tuoi compagni sentivano questa necessità.
No, non era previsto dal programma. L'ho proposto io perché vedevo che ci stava dentro i limiti della simulazione, era tecnicamente più che possibile, quindi è un mio interesse personale anche quello di analizzare come può aiutare in una missione di questo genere. In generale qui dentro ho lavorato molto su come si possono ottimizzare le comunicazioni in una missione verso Marte. Gli altri non utilizzano Twitter perché, vabbè, ad ognuno piacciono cose diverse da fare nel tempo libero. C'è però Romain che comunica in francese con, se non sbaglio, i membri di una pagina di Facebook, che gli mandano domande, lui invia le risposte, mandano poster, mandano molte cose belle, quindi non sarei l'unico a farlo. Grazie mille delle vostre domande, sono state tutte molto molto interessanti. Spero che avrete Astronauticas, che avrete una stagione piena di successi, come questa che finisce, perché avete veramente un podcast molto interessante e fuori dal comune, molto molto bello. Continuate così e grazie per seguire la missione, e speriamo di vederci un giorno sulla Terra.
Certo Diego, non mancheremo di cercare di intercettarti per fare quattro chiacchiere anche al tuo ritorno, specialmente se torni in Italia. Grazie allora intanto e alla prossima.
Grazie, ciao.
Ed eccoci arrivati allora alla fine di questo speciale interstagionale che ci porta dritti dritti alla stagione 5. L'appuntamento, l'abbiamo già detto, è per giovedì sera 6 ottobre, ore 21.30 come al solito, poi ci perdonerete per il solito ritardo che riusciremo a mettere anche questa volta, ma non vediamo l'ora di cominciare e non vedremo l'ora di avervi in diretta su astronauticas.com/live oppure tra i download sempre su astronauticas.com o su iTunes. Ci sentiamo tra una settimana e fino ad allora, ad Astra! In the past I felt alone, like no one understood me. Even as I have grown, there was no place I could be the real me. Call me geek or call me freak, the worlds that I was part of made me feel I had to tweak who I was to get enough or above. But oh, how lucky I am to live in these times where technology beats geography and crosses all lines. Meeting you is like meeting an old friend. Only we're meeting for the first time. We shared passions and stories and cheered each other's glories long before we ever came apart.